Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati ad Oltre le Barriere, il programma di Radio X dove si trattano i temi della diversità e dove si raccontano storie davvero nutrienti. Ora, io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è il mio compagno d'avventure.
Ciao, sono Andrea Mameli.
Benissimo, oggi l'ospite è Tullio Frau, era qui a Cagliari qualche tempo fa per presentare il suo libro La Volontà
Non Ha Barriere.
Esatto, raccontami un po' di Tullio.
Tullio è una persona non vedente che ha percorso milioni di passi e facendo questo si è impegnato in imprese veramente impegnative.
Io quando lo ascolto, quando racconta che ha fatto i deserti di corsa, cosa, ero già stanco lì. Quella.
Sì, anche, fa anche impressione perché attraversa delle zone molto pericolose con insidie, pericoli. Tutto quello che è collegato con il correre da non vedente in un deserto, e lo fa ovviamente con qualche altro sportivo che lo accompagna, e lo fa con una intensità particolare, racconta quello che vide e racconta quello che sente, che percepisce durante questi percorsi.
Benissimo, corriamo allora ad ascoltare l'intervista. Siamo a Sinai alla presentazione del libro di Tullio Frau, La Volontà Non Ha Barriere. Ecco, ti volevo chiedere, Tullio, perché hai voluto scrivere un libro?
A dire la verità, mi hanno piacevolmente costretto, perché non era nelle mie intenzioni quello di scrivere un libro, anche perché io non è che sia molto capace a scrivere, però da più parti, soprattutto circa 5 anni fa, sono stato invitato a Bologna, alla Stra Bologna, alla Stra Cittadina, dove c'erano 20.000 iscritti, una manifestazione non competitiva della quale ero testimonial, e lì mi hanno detto: potresti mettere nero su bianco la tua esperienza, che potrebbe servire sicuramente da stimolo a tanti. Questo mi ha dato un po' la spinta, e così ho deciso di mettere appunto per iscritto le mie esperienze dalla nascita fino l'altro ieri, e ne è nato questo libro.
Cosa c'è di più impegnativo e difficile, cosa di più invece facile, potremmo dire, in tutte queste esperienze sportive o meno che rasentano e superano i limiti?
Allora, di facile non c'è mai niente, di difficile oserei dire neanche, perché se fai quello che ti piace diventa tutto facile. È chiaro che nel mio caso, parlando di attività sportiva, io l'ho presa all'inizio come una medicina, perché avevo l'esigenza di raddrizzare un po' la mia vita, che era un po' sconquassata. Ero obeso, ero statico, non facevo niente, quindi avevo bisogno di un qualcosa che mi riportasse sui binari di una buona salute. L'unico modo era quello di fare attività fisica. Avendo avuto la fortuna di avere amici maratonetti, gente che correva, ho detto: perché non provarci? La medicina è diventata piacere, un hobby, e quindi non mi è diventato difficile farlo. All'inizio sì, però dopo, poi, come dicevo prima, se qualcosa ti piace non è difficile.
Quando hai capito che questa cosa ti piaceva e quindi non era difficile?
Ho capito che mi piaceva forse in uno dei momenti più difficili dell'attività sportiva. Dopo 4 mesi io ho incominciato a correre, a muovere i miei primi passi nel gennaio 2007. Ad aprile, dopo neanche 4 mesi, ho fatto la maratona di Padova, i miei primi 42 chilometri dopo 4 mesi. Chiunque diceva che ero un incosciente, che ero uno fuori di testa, perché non si possono fare 42 chilometri dopo neanche 4 mesi di allenamento. Però alla fine di quella maratona lì io ho capito cosa voleva dire mettersi in gioco fare il sacrificio, correre, perché dopo 5 ore e mezzo di strada ero distrutto, ma alla fine ero il bambino più felice di quello che apre i regali di Natale e trova il regalo più...
Forse lì era più allenata la testa del fisico. Ecco,
il fisico non c'era, la testa viaggiava a 1000, perché ero veramente felice, tant'è vero che mi ricordo che Gianni, mio amico, mi disse: indovina quanto manca al traguardo. E lì ho capito, mancherà 1 chilometro. Fa sì, però l'ultimo chilometro è più lungo degli altri, di 195 metri. E sentire in fondo, in lontananza, lo speaker che annunciava gli arrivi, dall'andatura lenta che avevo fino a quel momento lì, perché avevo i piedi che mi bruciavano, le articolazioni indolenzite, mi sono sentito spingere come qualcuno che ti prende per la cintura, ti solleva e ti spinge. Ho cominciato a correre, tant'è vero che mi diceva: vai piano, che dobbiamo fare zig zag tra le persone che stanno camminando e li travolgiamo. Io non sentivo niente, avevo solo voglia di correre incontro al traguardo. È stata una roba bellissima. Forse lì ho capito finalmente che quello era quello che cercavo.
Parliamo un pochino del deserto, questa esperienza immensa di un posto che visto in fotografia è meraviglioso, invece viverlo di persona ha sicuramente tantissimi altri risvolti. Cosa ci puoi raccontare del deserto?
Ci sono vari tipi di deserti. Allora, il deserto del Sahara è un deserto sabbioso, dove l'esperienza lì è stata magnifica perché era relativamente facile. Sabbia e terra battuta e condizioni atmosferiche accettabili. Hai bei momenti perché ti trovi veramente immerso nell'universo, il silenzio totale che ti circonda, il famoso silenzio assordante. In effetti dicevo ai miei amici, al mio accompagnatore, al mio amico di quell'esperienza lì: fermati un attimo ad ascoltare. E lui si ferma e diceva: cos'è? Io non sento niente. Dici poco, non sento niente. È stata un'esperienza bellissima. Mentre invece il deserto iraniano, molto ostile, con temperature elevatissime. Nel Sahara avevamo freddo, dormivamo con la tuta, il kiwi e dentro un sacco a pelo adatto per resistere a temperature da meno 20 gradi, quindi c'era freddo. Nel deserto iraniano abbiamo toccato temperature di oltre 60 gradi e andare con uno zaino di 10 kg per chilometri in temperature di 60 gradi è stato veramente difficile, però anche lì il silenzio che ti circonda è una cosa incredibile, veramente hai in mano l'universo, ti senti immerso in un ambiente che bisogna solo viverlo. Chi vive il deserto ti rimane dentro. Io, se dovessi scegliere, se dovessero regalarmi: vuoi andare a New York a fare la maratona un'altra volta o nel deserto? Io scelgo nel deserto subito, senza pensarci su due volte. E poi c'è il deserto roccioso, il deserto della Palestina. Quello è molto molto difficile, molto insidioso, perché soprattutto per uno che non vede, se non hai dei buoni accompagnatori dei quali ti fidi totalmente, oserei dire ciecamente, ma è una battuta un po' troppo scontata, non ti diverti. Io mi sono sempre divertito, pur affrontando situazioni del tipo: se metti un piede 5 centimetri più in là vai giù e io non vengo a prenderti. Però non ho mai avuto paura, perché i miei accompagnatori, sono i miei amici, sono tutta gente molto molto serena, molto affidabile, dei quali ho fiducia. Dovrebbe venirne uno anche oggi qua.
Volevo chiederti, questa fiducia nelle tue guide, ecco, come nasce?
Nasce dal fatto che le mie guide non sono guide, sono amici. Sono amici fraterni dei quali mi fido e loro si fidano del fatto che io mi fidi. Cioè, loro sono tranquilli perché io ho fiducia in loro. Io sono uno che non mi lamento mai. Sono inciampato delle volte, sono caduto raramente e non mi sono mai fatto male, ma quelle poche volte che magari mi sono creato qualche escoriazione, Io non mi sono mai lamentato, perché se mi dovessi lamentare, chi viene con me ha sensi di colpa e non è giusto che io faccia sentire in colpa loro. Una volta, per esempio, mi è successo alla Via degli Dei da Bologna a Firenze. Sono inciampato in un unico tratto di asfalto e sono finito con la faccia a terra e mi sono fratturato una costola, perché mi sono riparato il torace con una mano. Alberto, il mio amico che mi accompagnava quella volta, per un po' è andato avanti: oh, mi dispiace. A un certo punto mi sono fermato, gli ho detto: Alberto, o la smetti o ti pianto qua e me ne vado da solo. Ma come fai? Il primo che passa gli chiedo un passaggio, ti mollo, basta. Non ha più.
Ecco. Volevo chiederti questo,
per chi ci ascolta, magari non lo sa, come avviene la corsa? Cioè, tu hai parlato di guida, ecco, sì. Com'è tecnicamente?
Allora, io sono autodidatta, nessuno mi ha insegnato. Andare in giro per negozi, a fare shopping, a fare una passeggiata nel parco, noi ci prendiamo al braccio di chi ci accompagna e vai tranquillo, hai un'andatura di 4 km all'ora, 3. Nella corsa arrivi anche a 10, 12, 15 km all'ora. Nel trail è difficile arrivare a 10, sì, 10, 8, 10, così. E non puoi tenerti al braccio di chi ti accompagna. Quindi c'è un cordino, una cordicella della lunghezza di 40, 50 centimetri. Con l'esperienza, se si corre per strada, per esempio, la cordicella rimane tesa a una distanza di 10 cm circa, una mano dall'altra, di modo che si sta abbastanza ravvicinati. Se la corda si tende, vuol dire che io devo andare verso di lui, quindi allentare la tensione. Se la corda non è tesa, vuol dire che è lui che sta venendo verso di me, quindi devo girare. Questo fa sì che non debba sentirmi sempre dire: gira a destra, gira a sinistra. Se c'è una curva secca, allora c'è bisogno della segnalazione, ma se la curva è dolce non c'è bisogno, come non c'è bisogno di dirmi: attento, c'è un sasso, attento, c'è una buca, perché noi dobbiamo essere sempre pronti a correre alzando bene i piedi. È chiaro che se c'è un gradino alto, un dislivello notevole, un sasso di grosse dimensioni, allora viene segnalato. Ma se no, vi immaginate, dopo 8, 10, 12 ore di trail, di camminate in montagna, quel poveraccio che sta lì: sasso, sasso, destra, sinistra, albero, attento a questo, attento a quell'altro. Non è possibile. Però questo lo si ottiene dopo mesi di allenamento e di affiatamento.
Ecco, diamo a chi ci ascolta qualche informazione utile per chi volesse seguire questo esempio. Come ci si prepara, a chi ci si rivolge, quali possono essere le prime tappe per questo avvicinamento?
Io non mi sono mai rivolto a nessuno, mi sono sempre arrangiato, perché quando ho incominciato con i miei amici a frequentare le manifestazioni podistiche non competitive, la gente ti vede, ti riconosce. E succede spesso, mi è successo da poco, di un ragazzo che mi ha avvicinato e mi ha detto: io avrei un desiderio. Io ho detto: dimmi. Fare una corsa con te, accompagnarti. Perché no? Questo è quello che succede quando noi ci mettiamo in gioco e non ci presentiamo come il cieco che ha bisogno degli altri. Spesso sono gli altri che attingono da noi la forza di volontà e il piacere di condividere qualcosa.
Abbiamo parlato del passato, con il futuro. Cosa c'è nel tuo futuro? Quali sono le prossime gare o i prossimi trial a quali ti stai preparando, o quelli che vorresti rifare, cioè quelli che sono rimasti nel cuore?
Nel mirino ci sono un paio di viaggi che mi sono rimasti qua. Uno è il cammino del Giappone, che mi è saltato a causa del Covid, e poi c'è anche un altro sogno, che è l'attraversamento da costa a costa della Giordania. Però adesso sono relativamente fermo, perché da più di un anno anch'io sono stato vittima di un'ernia al disco che mi ha bloccato, e però il prossimo anno mi rimetterò a pedalare di buona volontà, e quindi devo onorare i miei 70 anni tondi tondi il prossimo anno.
E qui in Sardegna c'è qualche cosa che ti piacerebbe fare o che hai già fatto?
In Sardegna ho fatto Lake Trail da Orroli a Orroli, era una 100 miglia che però è stata ridotta a metà per un errore di valutazione nello svolgimento da parte degli organizzatori, che non erano ben... era la prima che facevano e poi non ne hanno fatte altre. Però è stata una bellissima esperienza attraversare le montagne della Sardegna nelle zone lì di Orroli verso Berdas de Vogu. È stata una roba fantastica.
Bellissimo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio.
Grazie a voi. Grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.